Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, siamo nella lettura del testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, il santo da riscoprire. Ecco, abbiamo parlato nella puntata precedente dei rapporti di San Giuseppe con l'unione ipostatica. Questo ovviamente implica un altro grande rapporto, quello più essenziale, più importante, quello di Maria con l'unione ipostatica, cioè l'unione tra uomo e Dio, l'unione tra uomo e Dio si risolve, ecco, in funzione di Maria Santissima, ecco, perché è lei che decide che il Verbo si faccia carne, è lei solo che decide. Vediamo allora qual è l'importanza di Maria nella realizzazione dell'unione ipostatica. Siamo a pagina 167 di questo libro, San Giuseppe, il santo da riscoprire, Giuseppe Antonio, Giuseppe Attilio Mattanza. Per Maria essere madre di Dio è il primo privilegio, quello dal quale derivano tutti gli altri. E certo non c'è un privilegio più grande che essere madre di Dio, anche superiore all'Immacolato. L'Immacolata Concezione senza maternità divina manca di un complemento. L'Immacolata è un dono individuale, un dono fatto alla Madonna, ma la maternità divina è un dono fatto al mondo, all'intera umanità, ecco, in vista della salvezza, e quindi è qualcosa di molto più ampio. La preservazione dal peccato originale, la verginità prima, durante e dopo il parto, l'assunzione in corpo anima, la maternità ha un ruolo universale. Tutti gli altri doni, sì, sono sempre in funzione di questo, hanno un valore universale, per carità, sono dogmi della Chiesa, quindi sono verità certe, indiscutibili della Madonna, ecco, la verginità, ecco, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione. I quattro dogmi mariani fondamentali, no? Verginità, maternità, Immacolata Concezione, Assunzione, però la maternità è qualcosa di più. Il motivo di questo singolare privilegio è dato dal fatto che solo Maria è stata messa in reale rapporto con la persona divina del Verbo, lei che decide, c'è poco da fare, nessun altro ha deciso al suo posto, Dio ha proposto e lei ha risposto, è la vocazione suprema della Chiesa e del mondo. L'unica, perché non ci sono altre vocazioni simili a queste, tutte si assomigliano, certo. Gesù dirà: è mio fratello, sorella e madre, coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, coloro che fanno la volontà di Dio, coloro che non mettono fermo, ecco, non mettono uno stop alla volontà di Dio, non si ritraggono davanti alla volontà di Dio, ecco, quindi. Certo, però Maria sul piano proprio ontologico, realistico, ecco, della filosofia perenne, la filosofia tomista, è colei che ha fatto più di tutti, perché ha generato dal suo grembo il figlio di Dio, il salvatore del mondo. Quindi solo Maria è entrata in reale rapporto ontologico, fisico, con la persona divina del Verbo, poi l'ha conosciuta. Non conosco uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Nessun'altra creatura ha avuto il privilegio di sentirsi dire queste parole. L'Immacolata Concezione è qualcosa che Dio ha fatto senza il suo consenso, perché è stata preservata. Nel momento stesso della creazione, la Madonna non poteva intervenire in questo processo, perché non esisteva. Ecco, quindi è stato un dono, gratuito, gratis dato. E invece la maternità no, la maternità implica una collaborazione stretta con la divinità, cosciente, consapevole, il pieno impiego dell'intelletto e della volontà, quindi un atto pienamente umano è stata la maternità divina di Maria, un atto quindi altamente meritorio, perché gli atti umani o sono meritori o non sono meritori, sono peccati, no? Questo è l'atto più grande. Il merito più grande, diciamo, il consenso più grande dato a un atto umano da parte di una creatura umana. Beh, insomma, aver fatto delle guerre, ma anche vittoriose, aver fatto dei palazzi enormi, città intere, aver fatto dei monumenti sublimi, non è come questo atto umano che che ha fatto solo Maria Santissima. Solo lei poteva farlo e solo lei l'ha fatto. Quindi è l'atto più alto, l'atto umano più alto che esista nella storia dell'umanità, nella storia del mondo, nella storia dei rapporti tra uomo e Dio, nella storia della morale umana. Ecco perché la moralità umana si compie con degli atti propri dell'essere umano, atti pienamente consapevoli, atti liberi, atti responsabili, no? Allora, questi atti consapevoli, liberi e responsabili, ecco, sono gli atti umani, trovano il suo culmine in questo atto qui, l'atto in cui Maria è madre di Dio. Quindi la Madonna è chiamata a essere partecipe dell'ipostasi divina. Eh sì, perché lei offre la sua umanità, in quanto il Verbo deve assumere un'umanità, deve assumere l'umanità. Poteva farla dal nulla il Signore, come aveva già fatto, del resto Adamo ed Eva sono creati dal nulla. Non c'è l'evoluzione, e quant'anche ci fosse, l'evoluzione deve aver avuto un principio. Se non c'è un principio, non c'è neanche un fine, insomma. Ecco, ogni cosa ha la sua causa, la logica è stringente, anche per gli scienziati più atei, se non c'è la materia, poi non c'è neanche l'effetto della, ecco, di quella materia lì. Ecco, insomma, no. Se non ho dei materiali, non posso costruire la macchina. Questo ci arriva pure un ragazzino, insomma, a dirlo, no? Se non c'è la causa, non c'è l'effetto. E per quanto ci può essere l'evoluzione, però l'evoluzione deve partire da un punto. E quindi è lo stesso, insomma, gli evoluzionisti si danno la zappa sui piedi, che dicono che la materia è sempre esistita, la materia è eterna, da qualcosa sarà pure dovuta scaturire, da una volontà, perché nulla è da nulla, no? Questa è la logica più piena, ecco, della realtà. Quindi Maria non è semplicemente la più grande di tutti i santi, ma ha un posto singolare, unico, è in relazione diretta con l'ipostasi divina, relazione diretta con l'ipostasi divina. Non c'è altra creatura che possa aver partecipato così tanto all'unione con Dio, perché lei genera Dio da Dio, cosa che nessun altro ha fatto, e questa è storia. Storico, sì, vabbè, dicono il mito, il simbolo, il genere letterario, ecco, la teofania, la geofania, ecco, l'origine del mondo, insomma, tutte le ipotesi mitiche sull'origine del mondo, così anche l'origine di Dio stesso, ecco, l'origine degli dèi. Beh, Venere, pensiamo che secondo il mito è stata generata dal cranio di Zeus, no? Dal cranio di Giove. Beh, insomma, sembra un'ipotesi veramente più favolistica, invece che Dio sia nato per il concepimento di una donna, questo è un po' più reale, un po' più realistico, ecco, rispetto alla creazione. Dal cranio di solito non nasce mai nessuno. Invece dal grembo, dall'utero, ecco, di una donna, facilmente nascono le persone. Maria non è semplicemente la più grande fra tutti i santi, ma ha un posto singolare, unico, in relazione diretta con l'ipostasi divina. Il Concilio di Nicea definisce questo privilegio di Maria con le parole «Incarnatus ex de Maria Virgine», che insegnano come Maria ha donato la carne per formare il corpo di Cristo, cioè la materia di Cristo, è stata presa dal suo corpo. Ecco, c'è proprio una dimensione fisica della creazione di Gesù, della parte umana di Gesù. Certo, la parte divina è increata, è impassibile, non si può creare, e quindi ovviamente a questo Maria non partecipa. Però nel mondo, ecco, nella sua presenza nel mondo, ecco, sì, qui c'è il dubbio, no? Dei famosi teologi razionalisti, teologi antiocheni, teologi di Costantinopoli, che fanno capo a Nestorio, no? Nestorio di Costantinopoli. Sì, Gesù è Dio, però la Madonna non è madre di Dio, non ha generato Dio. Una certa realtà c'è in questa riflessione, no? Ha generato solo l'uomo, la parte umana, il corpo di Cristo, la carne di Cristo. Però la carne, siccome è unita inscindibilmente alla divinità, per transizione, diciamo, no? Ecco, vero che la Madonna come creatura può generare solo creature, però questa creatura non è una creatura semplice, è una creatura che personalmente, sostanzialmente è unita alla divinità. E quindi è madre di Dio o non è madre di Dio? Ovviamente i razionalisti estremi dicono no, non è madre di Dio, ci sono ancora. Non accettano questo, perché il pensiero si ribella. Come fate a dire che è madre di Dio? Non è possibile, è una bestemmia. No, è una bestemmia. Ma era una bestemmia anche dire che Gesù era Dio. Tu che ti sei uomo, che sei uomo, ti fai Dio, glielo dicono in faccia i giudei a Gesù, il capitolo 8 di Giovanni, proprio su questa questione. Gesù è Dio o non è Dio? È figlio di Dio oppure no? E i giudei gli dicono, tu sei un bestemmiatore, tu che sei uomo ti fai Dio. Non hai ancora 40 anni e hai visto Abramo? Prima che Abramo fosse, io sono, Gesù glielo dice in faccia, guardate che io esistevo prima di Abramo. Io, non il mio corpo umano, certo, io, cioè tutta la mia persona, io, il mio io, prima che Abramo fosse, io sono. Quindi io come anima e corpo, come unità, il corpo assunto, ovviamente, il corpo non esisteva al tempo di Abramo, però quello che ha dato forma al corpo, colui che è nel corpo di Gesù, quello che è da sempre, per sempre, era prima di Abramo. Quindi questa unità inscindibile fa sì che la Madonna possa essere denominata, proclamata Madre di Dio, possa essere proclamata Madre di Dio. C'è questa evenienza, no? Anzi, questa realtà, questa certezza, perché l'uomo non può essere diviso, non può esserci una parte umana, materiale, divisa dalla parte spirituale, oppure la parte umana e spirituale divisa dalla parte divina. Non ci può essere, perché l'uomo è un tutt'uno, è un'unica persona, appunto, un'unica ipostasi. Ora, perché l'unione ipostatica nell'incarnazione di Cristo possa avvenire, devono concorrere tre azioni reali ed esplicitamente distinte all'interno di essa. La prima è la creazione dell'anima umana di Cristo, la seconda è la creazione del corpo umano di Cristo, la terza è l'azione unitiva dell'umanità con il Verbo. Tutte queste tre azioni sono necessarie per la realizzazione dell'incarnazione, così come stabilito dal piano divino. Per quanto riguarda la creazione dell'anima di Cristo, è pacifico che nessuna creatura possa collaborare in alcun modo, in quanto questa azione è propria soltanto di Dio. Beh, le madri, ovviamente anche loro, no? Sono depositari di un mistero. In loro avviene la confluenza di anima e corpo. Ecco perché la madre è veramente un tempio, no? Un grande tempio dell'uomo. Qualsiasi uomo deve qualcosa di grandioso a sua madre, perché Dio ha operato in essa. Non tanto per il corpo, ma quanto perché l'anima si è unita al corpo, cioè la parte spirituale, la parte intellettuale, la parte intelligibile, la parte sovrasensibile è unita strettamente al corpo che si è formato nel grembo della madre. Quando gli abortisti dicono: ma quello è solo un grommo di cellule però che è pensante, non è un grommo di cellule, è un uomo, no? È il mistero dell'uomo. Ecco, che è sinonimo di anima e corpo, che è ipostasi di anima e corpo, quindi di parte invisibile e parte visibile, di parte spirituale e parte animale. Ma se fosse solo animale, certamente allora è come un maiale, il maialino ce lo mangiamo e nessuno si scandalizza. Sì, forse gli animalisti pure, sì, questo si scandalizzano. Poi ci saranno i fitoisti, non so, quelli che amano le piante. Allora, non si capisce perché gli animalisti poi gradiscono per esempio mangiare gli insetti, che sono pure quelli animali, no? Ecco. E poi invece gli animali a quattro zampe, quelli no, non li mangiano, no? È strana questa cosa, sono tutti animali, dovrebbero essere rispettati tutti. Vabbè, comunque, sono le contraddizioni dell'essere umano. La stessa cosa si deve dire per quanto concerne l'azione unitiva dell'umanità con il Verbo. Ecco, se è un mistero l'uomo stesso, che è anima e corpo, figuriamoci il Verbo che è Dio unito all'anima e al corpo. Pertanto la cooperazione umana, l'unione ipostatica di Cristo deve limitarsi soltanto alla formazione del suo corpo per la cui realizzazione non ci fu solo l'opera di Dio, ma anche quella umana. Del resto, anche il corpo stesso, ma la donna non è che lo sa come si fa un corpo, non è che sa come si fanno i fegati, gli stomaci, insomma, no? Le vene, il sistema arterioso, il sistema respiratorio, il sistema genetico, no? Ecco. E non sa nulla, cioè, sì, adesso lo sappiamo un po' di più, magari chi è medico poi è dentro queste cose, le studia, però insomma la generazione nel grembo di una donna, ma la donna stessa non lo sa, non lo sa come avviene. Sì, è un'esperienza unica, eccezionale, irripetibile, però è un mistero. Certamente Maria ha sostanzialmente cooperato alla formazione del corpo di Cristo nello stesso modo di ogni altra madre, cioè attraverso il processo naturale della gravidanza, per cui si deve affermare che ella fu la causa strumentale nel mistero dell'incarnazione del Verbo. Ovviamente non è solo questo, no? Perché è la piena responsabilità, la piena avvertenza, il deliberato consenso. Ciò che fa un atto umano, ecco, fa sì che la Madonna sappia che cos'è un uomo, ma non solo sappia che cos'è un uomo, sappia pure che cos'è Dio, perché non avrebbe dato il consenso a Dio, no? A meno che non sia una sventata, no? Ecco, come le nostre ragazze che si fidano ai maghi, non sanno quello che fanno, la Madonna sa quello che fa. Se si affida a Dio, lo sa che deve generare Cristo, il Verbo di Dio. Invece gli va dal mago e si vuole fare una magia e non sa niente, perché entra nel mondo dell'occulto in cui non capisce niente. E quindi quello non è un atto umano, è un atto totalmente irrazionale, totalmente disdicevole e contrario alla natura umana, un atto che va combattuto. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, stiamo parlando nel testo di Giuseppe Attilio Mattanza della partecipazione di Maria all'Unione Ipostatica, cosa che dà anche a San Giuseppe la possibilità di partecipare all'Unione Ipostatica. Ecco, San Giuseppe partecipa anche, diciamo così, esternamente. Però anche giuridicamente l'angelo gli dà il titolo di padre, ecco, e lo chiamerai Gesù, ecco, questo lo faceva solo il padre, dare il nome, ecco, e salverà il suo popolo dai suoi peccati. E quindi non temere, ecco, perché tu lo chiamerai Gesù. Sarai quindi padre, in un certo senso, no? Non il padre naturale non partecipa, ontologicamente alla scelta, ecco, della generazione di Cristo, però ecco, il Signore lo mette a parte di questo, quindi ne partecipa anche lui. Ma tutto dipende però dal consenso della Vergine. L'insegnamento della fede ci dice che Cristo è nato da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, ossia che è stato concepito dallo Spirito Santo. Con ciò stesso, da una parte, esclusa la natura e la naturale fecondazione. Cioè la Madonna non concepisce da un uomo, non concepisce. È l'unico caso nella storia. Non esistono altri casi. È una vocazione unica, soprannaturale. Non concepisce, ecco, diciamo, perché non perde la verginità. Ci sono stati casi in cui le donne partoriscono. Anche generano, non partoriscono, no, ma generano vergine, no? Perché non perdono la verginità, almeno non la perdono del tutto, e nonostante questo generano, riescono a essere fecondi, però c'è sempre il concorso umano, c'è poco da fare, non è che si può eliminare questo, e anche queste cose, in provetta che si fa, c'è sempre l'elemento maschile e femminile, si prende dalla natura, non viene da Dio, no? Non viene dallo Spirito Santo. Con ciò stesso, da una parte, esclusa la naturale fecondazione ad opera di un principio maschile e di un seme virile, dall'altra si afferma un'attività creatrice umana per opera di una causa puramente spirituale e di una forza puramente spirituale. Ecco, qual è questa forza? È la forza del mistero, la forza di Dio. L'Evangelista Giovanni nel prologo del suo Vangelo descrive tutto questo in maniera chiara e sintetica. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio e Dio stesso, no? Cioè, c'è dubbio, insomma, se chi uno legge il Vangelo di Giovanni, Gesù è Dio. Il verbo che era Dio si fa carne, c'è questa trasposizione, dall'essenza di Dio passa alla natura umana, però rimane Dio in se stesso. Il verbo venne ad abitare in mezzo a noi. La generazione di Cristo non dipende dalla volontà umana, da nessuna volontà umana, neanche da quella di Maria. Beh, Maria dà il suo consenso, sì, però non è che genera lei, ma come nessuna donna, non è che si mette a disposizione la sua potenzialità, ecco, di donna, quindi insomma di custode, generatrice della creatura, però lei insomma, è creata così da Dio, è fatta così e quindi non è responsabile di come è fatta, insomma, delle sue potenzialità umane e nel caso di Maria anche umano-divine, no? Quindi tutto dipende dalla volontà di Dio. In sintesi, la cooperazione di Maria alla costituzione dell'ordine ipostatico è uno, morale e libero, è un atto umano. Un atto umano pieno, non è costretta, nessuno la costringe, no? È libera. Maria sceglie perché è libera, se non fosse libera non potrebbe scegliere, dovrebbe farlo per forza. Per questo, tanti matrimoni che sono costretti, sono coatti, non sono matrimoni, no? Perché non sono atti umani. No? Sì, il bambino, vabbè, bisogna salvarlo, ecco. Bisogna rispettarlo, anche se è figlio o di prostituzione, o figlio di schiavitù, o figlio di costrizione, o figlio illegittimo, insomma, c'è poco da dire. Ecco. E quando i conquistadores andavano e formavano queste reducciones, no? Di figli illegittimi, certamente non si sa se c'era un vero consenso appunto da parte delle schiave, però insomma probabilmente no, si può presumere di no. Era solo un modo per alimentare la popolazione e poi dare sfogo ai propri istinti, cosa molto deleteria, perché solo questo non costituisce un atto umano, no? È un atto disumano, è come ammazzare una persona, stuprare, violentare, diciamo, prendersi la propria soddisfazione a dispetto di un altro. Questo non è appunto un atto umano, no? È un atto gravemente illecito e immorale. Invece l'atto di Maria è libero, è morale, no? Si adegua e accetta la proposta di Dio e la lodia liberamente, e in questo atto volontario si fonda il suo merito. È santa perché l'atto è puro, l'atto è come quello di Dio, no? Un atto superiore al normale, però un atto pienamente consapevole, pienamente cosciente e pienamente volontario. Fu chiesto il suo consenso quindi dall'angelo per essere madre di Dio, e quando fu concesso Maria offrì il suo corpo allo Spirito Santo affinché la sua opera formasse un corpo per il Verbo che si sarebbe incarnato. L'azione dello Spirito è principalmente ordinata alla concezione e alla nascita del Figlio di Dio, però subordinatamente ad essa viene disposta anche l'azione di Maria, quantunque di per sé non potesse realizzare l'incarnazione o l'unione del Figlio con la carne. Ecco. Maria dà il consenso, però i mezzi che ha neanche lei riconosce, perché non si sa come questo avverrà. È fiducia piena in Dio, ma come gli sposi hanno fiducia che nascerà un bel bambino, sano, sperano, si devono affidare pure loro alla provvidenza. Poi fisica e intrinseca, Maria offrì e somministrò la materia con la quale fu formata l'umanità di Cristo per virtù dello Spirito Santo. Ecco, fornì quello che aveva. Ecco, ma del resto quello che aveva era già opera di Dio, quindi non fornisce niente, si può dire, ma come anche. Vedete perché è deleterio l'aborto, no? Ma anche l'unione illegittima, insomma. Perché? Perché queste sono cose di Dio, cioè nascono da Dio, e tu usi delle cose di Dio per i tuoi scopi. Questo è gravemente peccaminoso, no? È blasfemo, perché tu usi del materiale che Dio ti ha messo a disposizione e lo usi per cose illecite, gravemente illecite, ammazzare, no? Oppure usare per altri scopi, insomma, i bambini vengono venduti, oppure vengono, diciamo, usati per, non so, i cosmetici, i vaccini, no? Era detto nel foglio illustrativo di alcuni vaccini che erano usati proprio principalmente per realizzarli. Cellule embrionali umane, c'era sul foglio illustrativo, no? Quindi questo è gravemente illecito. Ma la creatura è stata creata per vivere, insomma, avere una vita autonoma, umana, e tu ne fai dei farmaci, no? Qualche parte da che cosa serve? Beh, probabilmente si sa, ma non si vuole dire. Ecco, questa è una cosa spaventosa, veramente un grave delitto, no? Solo verso le persone che sono state uccise per fare questo bieco mercato, ma anche per uno scopo nascosto, occulto, no? Che probabilmente è ancora peggiore del mezzo illecito che si è usato. In questo modo cooperò fisicamente, intrinsecamente l'incarnazione. Mediante codesto concorso Maria giunse a toccare Dio con la sua propria operazione. Poi è passiva, morale, intrinseca e passiva. Passiva non è principio attivo dell'unione ipostatica. Sì, collabora, sì, però lei non sa ciò che avviene, non sa, effettivamente, l'ho saputo dopo, ecco, quando ha vissuto. Ecco, allora, Giuseppe appartiene a quest'ordine qua, appartiene all'unione ipostatica. Dell'antichità fino a quasi ai nostri giorni non ci furono autori che si espressero sul modo con cui Giuseppe appartenga all'ordine dell'unione ipostatica, quindi la complessità dell'argomento è palese alla luce delle riflessioni di illustri josefologi, soprattutto del nostro tempo, tra i quali Gliamera, Leocata, Palmier. Procedendo con rigore e prudenza possiamo tentare di addentrarci nell'argomento, cercare di dare una risposta ragionevole Iniziamo dalla considerazione già fatta precedentemente, che nell'incarnazione vi sono due aspetti, in fieri e in factum esse. Il primo, in fieri, è il lavoro dell'incarnazione, lo fa la Madonna. In factum esse è già fatto, Gesù è già esistente nel grembo di Maria e viene assunto Giuseppe come padre, quando il fatto già esistito, c'è già stato. Ora è particolarmente arduo cercare di determinare la cooperazione di San Giuseppe in rapporto al primo aspetto. Ma in fieri, ma San Povero San Giuseppe, anzi, viene investito da questa realtà, non vuole neanche sentirla, no? Sì, forse la sa, la conosce, però decide di rimandare la sua sposa in segreto, non si sente degno, pronto. Alcuni dicono forse era pure sdegnato, ma sarebbe un difetto troppo grave in San Giuseppe, così puro, così santo. Detto questo, sì, oddio, ci sono quelli che dicono: siccome è un Gesù doveva essere pienamente uomo, doveva avere anche la parte maschile in sé. In effetti, è un uomo, nasce uomo, quindi è un uomo a tutti gli effetti. Ha la parte maschile, cioè, chi gliel'ha data? La Madonna, no, e allora chi gliel'ha data? Alcuni dicono che il seme di San Giuseppe sia arrivato anche all'incarnazione, però questo è un po'. È un po' difficile da dimostrare, no? Perché non c'è stato nessun rapporto appunto tra Maria e Giuseppe. E detto questo, possiamo però tranquillamente iniziare ad affermare che San Giuseppe appartiene all'ordine dell'unione ipostatica, non in modo fisico come la Vergine Madre di Dio, bensì in modo morale e giuridico. Questo sì, e Dio glielo riconosce. Può dare il nome, può prendere con sé Maria, sua sposa. Può educare Gesù, può portarlo al lavoro, può dargli tutte le cose che servono al suo sviluppo. Era sottomesso a loro, quindi la sottomissione si deve solo al padre, e in quel modo come il bambino si sottopone ai genitori. Vero e singolare il rapporto alla maternità di Maria Vergine, che la colloca, come abbiamo visto, all'interno dell'ordine ipostatico a pieno diritto. Infatti l'esistenza del Verbo incarnato dipende da lei fisicamente e moralmente. Ma per disposizione divina questa maternità dipende in certo qual modo anche da San Giuseppe, quindi anche se in maniera diversa e inferiore a quella della Vergine, l'esistenza del Verbo incarnato dipende in certo qual modo anche da lui. Sì, per disposizione divina, però per fede, cioè per fede Giuseppe accetta. Giuseppe era un uomo di fede, siccome ha fede in Dio, accetta, ma non perché diciamo abbia un ascendente su Maria, no, abbia un ascendente sull'angelo, su quello che deve nascere, ecco, da lei, no, niente, no, è solo la fede cieca, la fede assoluta di Giuseppe. Quindi con il matrimonio, ecco, diciamo, per mezzo del matrimonio, ciò che sono i figli di uno diventano figli dell'altro, perché l'unione coniugale stringe in un rapporto indissolubile, parte integrante dell'economia dell'incarnazione, posta in relazione con l'unione ipostatica. Con l'incarnazione i figli di uno diventano i figli dell'altro, e con il matrimonio, diciamo, no? Questo anche dal punto di vista giuridico. Se uno sposa una persona che ha già dei figli e poi diciamo, ha una paternità, se il matrimonio è valido, anche sui figli dell'altro matrimonio. Pertanto questo matrimonio è parte integrante dell'economia dell'incarnazione, posto in relazione con l'unione ipostatica. Il Vangelo di Matteo ci ha rivelato esplicitamente come questo matrimonio, per la sua realizzazione finale, dipesse proprio da Giuseppe. Vedete, il consenso Maria l'aveva già dato al matrimonio e Giuseppe no, e quindi senza il consenso di Giuseppe non ci sarebbe stato il matrimonio, non ci sarebbe stata la paternità di Giuseppe. Però Giuseppe prima è restio e poi accetta questo matrimonio, quindi assume in sé la paternità di Gesù, assume in sé, diciamo, l'unione ipostatica. Non temere di prendere con te Maria, la tua sposa. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Assume la paternità, perché Dio l'ha stabilito. Morale, giuridica, però la paternità è sua. Inoltre questo matrimonio avviene prima dell'incarnazione. perché fornisse la base dell'intervento divino dello Spirito Santo. Certo, erano già uniti, no? Promessi sposi, quindi insomma il matrimonio già c'era, si può dire, no? Forse non era celebrato, non era consumato, rato, non consumato, però c'era. Con la verginità di San Giuseppe, ecco, la verginità è pure una partecipazione, secondo l'autore, alla unione ipostatica. Perché San Giuseppe non ha nulla, ecco, del corpo di Maria, no? Non ha nessun potere, non vuole anche, no? Non vuole avere nessun potere, nessuna potestà, no? Il debito coniugale non esiste tra questi due sposi. Perché? Perché sono sposi in Dio, no? Ecco, sposati dallo Spirito. Quindi è un'unione molto diversa da loro, da quella di una coppia normale. La sublime santità di Dio esige che sua madre sia vergine, in quanto anche questa prerogativa è pure ordinata all'incarnazione di Cristo. Infatti, afferma Leocata, la forma della generazione di Cristo, soprannaturale e spirituale, è talmente conveniente che la forma naturale sarebbe stata sconveniente. Perdere la virginale dignità e purezza proprio nell'atto in cui ella è elevata all'altezza più sublime ripugnerebbe la grandezza della sua maternità. Quindi conviene che Giuseppe sia vergine, no? Perché partecipa di più, partecipa anzitutto della verginità di Maria e per mezzo di lei partecipa anche alla conoscenza del mistero di Cristo incarnato, no? Che è solo virginale. Ecco. Di conseguenza Giuseppe acconsente al fatto che Maria resti fedele al suo proposito di verginità nell'unica maniera possibile, che è quella non solo di approvarlo, ma anche di condividerlo pienamente e liberamente. In conclusione, Giuseppe coopera alla realizzazione dell'incarnazione in relazione all'unione ipostatica in modo estrinseco e morale, e quindi certamente in modo necessario, dice Leocata, vincolante, non accidentale. Per cui possiamo tranquillamente affermare che gli appartiene veramente all'ordine dell'unione ipostatica. Ecco, quindi la conclusione di questo nostro autore è questa, no? Che Giuseppe è veramente padre, ecco, perché è veramente inserito nell'unione ipostatica per volontà di Dio, in maniera estrinseca, morale, giuridica, ma autentica. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, con Giuseppe e Maria nella Santa Famiglia.